Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E rieccoci, e in un attimo è già passata una settimana, noi siamo nuovamente qui a parlare di corsa. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata quella dei due che corre, Ivana Di Martino.
Guarda che fra pochissimo devi correre.
Sì, adesso
tu,
Ma sono già qua in pantaloncini, non vedi che sono già pronto.
Buongiorno a tutti, buona domenica.
Allora, infatti oggi è la domenica della Stramilano per noi che siamo qui, uno degli eventi di corsa, diciamo nel suo insieme, che probabilmente è più partecipato in Italia, tolgo anche probabilmente, ne parleremo nella seconda parte. Parliamo oggi di atletica, perché continua anche il mondiale al coperto in Cina, con una sfilza di finali da seguire in tarda mattinata. La domenica scorsa invece la maratona di Roma, con i suoi numeri, alla fine abbiamo fatto i conti, insomma, numeri del record, quasi 22.000 podisti e al traguardo, un numero enorme potremmo dire per una maratona italiana, ma pian piano insomma ci stiamo abituando, questo insomma ci piace. Domenica scorsa c'è stata anche la festa del cross a Cassino, quindi il campionato italiano di corsa campestre, tante le gare che hanno acceso i prati appunto di Cassino. Citiamo il cross corto, il cui titolo è andato al maschile alla Zoglami, al femminile a Micol Maiori, e poi insomma la gara diciamo lunga con il quinto titolo italiano assoluto consecutivo di Nadia Batocletti, ricordiamo argento nei 10.000 a Parigi, nonché appunto specialista della corsa campestre e anche campionessa europea di cross. E poi al maschile il primo titolo assoluto di un altro appassionato della corsa sui prati, Luca Alfieri, che guarda caso è al telefono con noi. Ciao Luca.
Ciao, ciao a tutti e a tutte.
Come stai Luca?
Tutto bene, sì, tutto bene. Siamo un po' ripresi da quello che è successo settimana scorsa e adesso si guarda sempre avanti.
È stato un titolo inaspettato per te?
Beh, diciamo che aver provato tantissime volte a vincere questo titolo e esserci riusciti dopo tanti anni, sicuramente qualcosa di inaspettato, però sapevo già dal primo giro che potevo giocarmela e diciamo che ci ho voluto provare fino all'inizio.
Ecco, dopo i titoli giovanili è arrivato il titolo assoluto, quindi.
Esatto, sì, sì.
E tra l'altro, vabbè, io l'ho vista di persona l'anno scorso, no? E assolutamente non è un giro facile, no? È su e giù come deve essere poi il giro.
Perché il percorso,
no?
Non è cambiato.
Sì, sì, il percorso non è cambiato. E tra l'altro, però, c'era molto più fango rispetto all'anno scorso, vero? Confermi, Luca?
Sì, c'è stato un po' un cambiamento. Diciamo che dove c'era fango l'anno scorso, quest'anno c'era l'erba, dove non c'era fango, okay. È il contrario. Però sicuramente sì, il percorso non è un percorso facile, è un passante ondulato e poi con diversi cambi di direzione, diciamo che è un po' quello che ci aspetta da un cross e che giustamente ci deve essere.
No, a te piace, poi per cui insomma dai.
Esatto.
che gara è stata la tua?
Beh, diciamo che dopo la partenza ho subito provato a mettermi con il gruppettino davanti e a provare a fare la mia gara. Diciamo che sapevo di stare bene, perché ci siamo preparati proprio per finalizzare bene questa gara. E diciamo che abbiamo veramente provato fin dall'inizio, fino a che poi sono rimasto da solo, ho detto vabbè, è fatta quindi.
E appunto, parli a plurale, dov'è che ti alleni e con chi?
Allora, io vengo all'Imbiate, dove vivo, con Mario Scirè, con cui abbiamo un piccolo gruppettino che appunto si è creato nel corso del tempo, con diverse figure, penso a Kevin, mio fisioterapista, ma tutte le persone che lavorano insieme appunto, che con cui abbiamo costruito questo risultato e spero anche quelli successivi. Però quindi siamo sempre qui all'Imbiate, grande, diciamo che un grande aiuto è il Parco delle Groane, con cui ci sono tutti i percorsi che mi hanno veramente formato, e poi la mia pista all'Imbiate.
Così è facile allora. Scherzo ovviamente. Tra l'altro sei arrivato, insomma, tornando un attimo a Cassino, sei arrivato al traguardo un po' in incognito, no? Siamo abituati, ti abbiamo visto insomma nei vari cross, anche Cinque Mulini, sì. Campaccio, sempre con la tua bandana, quest'anno nulla, no?
Sì, dobbiamo dare la colpa al caldo, al riscaldamento globale. però sì, anche quest'anno gli europei ho fatto senza bandana.
Infatti, ricordo.
E diciamo che un po' inaspettatamente, però obbligato.
Sì. Quindi sei arrivato al traguardo, la gente ha detto: ma questo chi è adesso?
Ho sentito dire durante la gara che è questo qua, quindi Alfieri, veramente.
Ma quindi avevi anche il tempo di ascoltare durante la gara i commenti, i vari commenti.
Comunque, ogni tanto sì.
Sì, bello. Comunque a meno ti distrai, ti sei distratto dalla fatica.
Dalla fatica.
Esatto.
Ma questo titolo italiano smuove qualcosa? Semmai se ce ne fosse bisogno, insomma.
Non lo so.
Una nuova consapevolezza, non so.
Allora, sicuramente sì, questa è una consapevolezza maggiore di quello che posso fare e di quello che potrò fare appunto nel futuro. Diciamo che questo italiano è stato... innanzitutto ho cercato tanto, ma poi è appunto la conferma che posso fare e posso fare anche meglio di così.
E quindi insomma si parte da qui per andare dove?
Allora, adesso finita la stagione di cross, ci saranno appunto un paio di appuntamenti, penso per esempio ai campionati europei su strada, che saranno tra un mesetto, 12-13 aprile, e poi appunto le diverse, appunto i campionati italiani per il CDS con la mia società, la Casa del Noceto, che mi terranno occupato fino a dopo l'estate praticamente.
Che distanza andrai a fare a Bruxelles?
I 10 chilometri.
Ah, 10 chilometri, ok. Che ti sei migliorato anche negli ultimi periodi, per cui insomma.
Esatto.
Ma sei arrivato tra l'altro, ricordo, da un infortunio particolare, per cui immagino che questo titolo italiano ti dia appunto quelle conferme che cercavi, no?
Esatto, sì sì. E diciamo che nei miei anni nelle categorie giovanili ho avuto un po' di problemi con appunto il visto degli infortuni, ho avuto diverse fratture da stress, che sono diciamo la cosa brutta e antipatica di questi infortuni è che richiedono tempo per recuperare e costruire un lavoro appunto sull'incostanza non è mai è sempre più difficile, diciamo. Mm-hmm. Quindi aver avuto la possibilità di aver appunto essere guarito sicuramente, ma anche di lavorare costantemente comincia a dare i suoi frutti.
Tu sei fisioterapista, ti sei curato da solo praticamente.
Come fai a tenere appunto, no, durante questi infortuni alta la motivazione? Perché non è sempre facile, no? Ci sono persone che si arrendono poi, no, dopo se capitano diversi stop.
È sicuramente difficile perché non si può fare quello che si vorrebbe, quindi questa è la mia difficoltà. Diciamo che bisogna sempre pensare a un obiettivo alla volta, quindi avere tanta pazienza sicuramente. Diciamo che già solo percorrere lunghe distanze aiuta a avere sempre pazienza, quindi diciamo che sono andato anche per questo.
Infatti, a diventare più resiliente sicuramente.
Ecco, esatto. Luca, parlavamo prima di corsa campestre, questa è stata la specialità insomma che fin da piccolo ti ha avvicinato all'atletica, no?
Io ho cominciato con la corsa campestre, prima gara della vita mia.
Un po' come tutti, diciamo.
Esatto.
Poi tu sei andato avanti, però.
Però sono rimasto lì.
C'è chi l'ha odiata e chi l'ha amata, infatti. Diciamo così.
Sì, sì, diciamo che è la mia parte comfort dell'atletica, della corsa campestre, anche perché ho tutte le mie convocazioni nazionali, quasi tutte, sono sempre in campestre. Quindi diciamo che l'appuntamento sacco degli europei a dicembre, ma anche italiani, tutte le gare che ci sono appunto in questo periodo.
Quindi insomma ti ha seguito fin da piccolo insomma questa specialità.
Esatto.
Luca, oggi invece è la domenica della Stramilano, quest'anno non sarai la partenza?
Quest'anno sì, salto. diciamo che la Stramilano è una gara molto bella, l'anno scorso l'avevo fatta ed era andata anche molto bene, avevo fatto personale e quindi mi ero trovato veramente molto bene. Poi,
hai fatto solo quella di mezza maratona tu, no Luca?
No, qualcuno l'ho fatta, però non ho mai preparato veramente per appunto finalizzare un tempo preciso, quindi l'ho sempre fatta abbastanza diciamo di passaggio. Quindi diciamo che poi appunto correre a Milano è sempre bellissimo perché vedere la città vuota, appunto. Poi, avendo studiato lì, io la conosco, avendo fatto poi appunto tirocini in tutte le parti di Milano, conosco bene appunto il caos generale che c'è a Milano, quindi vedere la vuota è veramente bello.
Vuota nel percorso che
sì,
fai,
esatto.
Poter correre lungo la strada, diciamo così. Ma ne farai altre di mezze maratone prima o poi?
Sì, probabilmente sì. Quasi sicuramente i campionati di mezza maratona. E poi appunto vediamo.
Quindi in ordine ti piacciono le campestri, la strada e la pista?
Sì, sì, diciamo che la campestre appunto è il gradino più alto del podio. Poi se la giocano un po' la pista, un po' la strada, dipende.
Ah, ok, quindi sono lì insomma.
Sì, sì.
Prima accennavi alla tua squadra a Casone Noceto, come si sta lì? Bene, mi sembra, no? Sei circondato da grandi atleti.
Esatto, sì, siamo una bella squadra con tanti atleti veramente interessanti e anche forti, con cui io corro da 2 anni e mezzo ormai, da quando sono diventato assoluto. Sì, sono una bella squadra, diciamo che mi trovo molto bene.
È un bello stimolo avere degli avversari, esatto, anche all'interno della stessa squadra in qualche modo.
Esattamente.
Allora Luca, come prosegue la stagione? A brevissimo, quindi, ne abbiamo accennato prima, la prossima gara?
Campionati europei su strada, okay. E poi a fine aprile i campionati italiani di 10.000 su pista.
Quindi ricordiamo Bruxelles, Lovanio, anzi poco sì, distante da, esatto, da Bruxelles, sì, ci saranno quest'anno la prima edizione di questi campionati europei su strada, 10.000, mezza maratona e maratona, e tra l'altro in modalità come Maratona di Parigi, per cui anche gli amatori potranno partecipare a queste gare, diciamo dietro. Insomma,
allora andiamo?
Andiamo, oggi ci scriviamo anche noi. Allora Luca, insomma, qui purtroppo il tempo corre troppo velocemente, quasi quanto te, potremmo dire, e su questo ci dobbiamo fermare qui, per cui grazie per questa chiacchierata Luca Alfieri, a presto.
Grazie a voi, ciao.
Noi riflettiamo pochi secondi e poi torniamo in compagnia del secondo ospite di oggi, a tra poco.
Personal Best.
E quindi seconda parte, abbiamo appena salutato Luca Alfieri, intervista che ritrovate in podcast su sito di Radio 24, non solo, e versione podcast che oggi si chiuderà con i consigli della nutrizionista Francesca Delio. Invece insomma continuiamo a parlare di corsa, 7 giorni fa come detto la Maratona di Roma, e oggi, anzi tra pochissimo, andrà in scena la Stramilano, uno degli eventi, come abbiamo detto, nel suo insieme più partecipato in Italia, 52esima edizione, che ci dà in qualche modo anche l'opportunità di fare un viaggio nel tempo in compagnia oggi di Franco Fava, ex atleta, giornalista, grande conoscitore insomma del mondo della corsa, e visto che parliamo di Stramilano, vincitore anche dell'edizione 1978. Ciao Franco.
Ciao ragazzi, ciao.
Allora, che sensazione ti danno innanzitutto questi grandi numeri della corsa, pensando insomma anche a domenica scorsa, la Maratona di Roma?
Beh, guarda, era inevitabile che anche la Maratona di Roma arrivasse a fare grandi numeri, così come lo sta facendo la Maratona di Milano e così come lo ha fatto sempre la Stramilano sin dalle sue primissime edizioni, quando ancora il fenomeno della corsa era... ti prendevano in giro se correvi per strada, sì. New York era ancora lì da venire, per cui tornando a Roma per esempio era inevitabile che si arrivassero a queste cifre, adesso l'obiettivo è 30.000, sì. Parliamo della distanza classica di maratona, pur tenendo conto che molti stranieri sono in gara nelle maratone italiane, sì. C'è un fenomeno che proviene dall'estero, a Roma oltre il 60% è straniero, addirittura credo che sia un record nel record, pur tenendo conto che per uno straniero competere in Italia in una gara maratona o mezza è molto più difficile rispetto ad un italiano che per esempio va a New York, perché lì accettano soltanto una autocertificazione, sì. Mentre qui in Italia la normativa è un pochino più rigida, tutela di più per quanto riguarda la salute degli atleti, per cui devi comprovare una visita medica. Sì, sì. C'è a tal proposito alcune proposte della famosa mozione Lupi, sì. Che da anni di cui si discute, che dovrebbe essere approvata prima o poi, però insomma tutto giusto, c'è qualche attenzione in più per chi partecipa a queste gare, perché insomma correre 42 chilometri, certo, è un'attrazione per molti, ma poi ci si lascia prendere, per cui la Stramilano è stata da questo punto di vista l'antesignana delle gare di massa.
Come la ricordi appunto la tua Stramilano del 78?
Guarda, io l'ho iniziata un pochino prima del 78, poi nel 78 l'ho vinta, sì. E ti dico anche come, però la cosa curiosa è che c'era tantissima attenzione, non era in modo specifico agonistico, ma era proprio, si sottolineava la Stramilano questa partecipazione di massa. Gli organizzatori del Fior di Roccia, l'obiettivo loro era portare la gente in strada a fare attività fisica, a muoversi, perché non era così normale, tanto che quando io fui invitato alle primissime edizioni ci fu, credo di conservarlo ancora, un articolo della Gazzetta dello Sport che mi criticava per partecipare, io allora con i puzzapiedi, venivano chiamati puzzapiedi, quelli che correvano per strada, io venivo dalla pista, in quel periodo io ero detentore di tutti i record italiani su pista, dai 3.000 metri piani, 3.000 siepi, 5.000, 10.000 fino all'ora di corsa su pista, quindi per chi era uno specialista della pista, andare a fare le corse su strada di massa era una cosa che non era ammissibile nemmeno per un giornale sportivo come sì, la nostra. Sì. E quindi capisci qual era l'atmosfera. Il grande merito della Stramilano è stato proprio questo. Poi vabbè, sono cominciate a nascere un po' delle maratone. Se voi pensate che i primissimi anni 70 il campionato italiano di maratona vedeva la partenza a 40-50 atleti.
Tra l'altro, scusa, mi è venuto un flash. Sai che mio fratello, vabbè, correva, era in Fiamme Ore, eccetera, però è del 66. E ricordo che aveva una tua foto in camera. Sai che mi è venuto in mente adesso? Che bella questa cosa, cioè proprio in questo momento mi è venuto in mente mentre parlavi appunto della Stramilano che c'era la tua foto in camera.
No, non stiamo parlando di una caso,
infatti.
No, ma guarda, tu mi dici questa cosa e a me ne viene in mente un'altra, perché io non ce l'ho presa in casa, anche perché insomma incomincio ad una certa età, ho superato la fase, però ogni tanto mi ritorna nei miei archivi una bellissima foto in bianco e nero alla presentazione della Stramilano con un bel numero uno in petto accanto a Isabella Rossellini, che in quell'occasione era la madrina. Della Stramilano.
Sì.
Nel 78 in realtà non fu la mia stagione migliore, fu il 77, però nel 78 ebbi la fortuna, soprattutto inizio stagione, io che facevo molte attività invernale, soprattutto nei cross, dalla Cinque Molini alla cross del Campaccio, avevo voglia di vincerla questa gara ed ero in testa fino alla metà corso Sempione. Allora in quell'occasione si arrivava dentro lo stadio dell'Arena Civica. Ed era in testa, poi qualcuno forse, voi siete giovanissimi, non ricordate, ma insomma qualcuno forse avrà ancora a mente il mio problema che avevo di tanto in tanto, che mi costringeva a fermarmi perché soffrivo di tachicardia, come Franco Bitossi nel ciclismo. E quindi capitava che ogni tanto dovessi fermarmi perché il battito cardiaco saliva talmente tanto, era una tachicardia insomma innocua, però mi costringeva a fermarmi per circa 30-40 secondi, ed era in testa sul corso Sempione, fui costretto a fermare e ho detto mannaggia, anche questa volta non ce la faccio, e mi passò davanti, mi superò Luigi Zarcone, compianto Luigi Zarcone, amico di tante battaglie su strada e non solo, e fu che però quei 30-40 secondi di pausa camminando tranquillo fecero un piccolo miracolo, come se mi fossi riposato, e quindi ripartì ancora più forte di prima, riuscendo a recuperare il distacco con Zarcone, entrare in testa sulla pista dell'Arena. E io poi di fatto ho chiuso la mia stagione, la mia carriera agonistica nel 1981, proprio partecipando quasi da amatore, quindi iniziandola come agonista vero, poi finendola come amatore perché avevo mollato l'attività nel 1981, con un grande spettacolo all'Arena, arrivai il 2000esimo, una cosa del genere.
Però Franco, in tutto questo tu ancora adesso continui a correre, però sei uno di quelli che corre sul Tapirulan.
Sicuramente.
Assolutamente sì, sono un fan di Tapirula.
Chi l'avrebbe mai detto?
Questa mattina mi sono fatto 14 km e 500 metri. Non vi dico il tempo perché vabbè, corre tutta
ma non è importanza.
Già 14 km insomma raccontano qualcosa. Però insomma, in qualche modo una volta ti criticavano perché correvi su strada, adesso ti criticano magari per correre su Tapirula, cioè in palestra con gli altri.
Hai perfettamente ragione. Perché adesso correre su strada è diventata insomma un'abitudine. Io poi a Roma abito vicino a Villa Borghese, quindi figuriamoci, no? Ma non vado a correre dentro Villa Borghese da anni. È pazzesco, no?
Noi che veniamo, quando veniamo a Roma non vediamo l'ora andare a Villa Borghese a correre,
infatti.
Vabbè, io vado in palestra anche perché cerco alla mia età di mantenermi quanto più possibile il fisico, non solo dal punto di vista aerobico ma anche articolare, muscolare, per cui vado comunque in palestra a fare anche altre attività. Poi vengo preso, attratto dal Tapirulà, mi metto lì, gioco con le pendenze, con le velocità, con la frequenza cardiaca, mi sento Rai News News 24, Radio 24, che è ancora meglio, che ce l'ho fissa quando le rare volte che sono in auto. Vi seguo molto anche a voi quando posso, ma voi avete degli orari che per me sono quasi proibitivi.
Noi solo atleti veri ci ascoltano. Scherzo,
Franco. Vabbè, puoi sempre scaricarlo e ascoltarci in podcast.
Assolutamente, sì.
Franco, ma so che fai anche qualche gara.
O farai, insomma,
guarda,
a breve.
Gara è una parola grossa. Non vengo per un avvenimento sportivo a Milano da tanto tempo. Ci sarò, tornerò il 6 di aprile per la maratona di Milano, ma sì? In una veste un po' particolare, perché io ho una nipote che è stata presa in carico da una delle onlus, la Make a Wish, che fa parte, okay, nell'occasione delle gara maratona staffetta, per cui abbiamo una squadra. Io faccio parte di questa squadra Make a Wish che abbiamo creato con mia nipote, la mia pronipote, e la maratona staffetta, e quindi tornerò a correre dopo fate voi i conti, insomma, molti decenni sulle strade di Milano, e che io bello. Ho preteso soltanto, per poter tornare a correre su strada, di fare la frazione più corta.
Ah, ecco, io stavo arrivando lì, infatti.
Che sono 7 chilometri, mi sembra.
Mi limito a 7 chilometri, per quello cerco di farne almeno 14 sul tapirulà, perché secondo i miei calcoli 14 chilometri sul tapirulà ne valgono la metà su strada.
Ah, ecco. Beh, allora sei preparato, dai. Franco, che dire, insomma, grazie per questo, anche a Marcor, diciamo, della corsa. Grazie mille, a Franco Fava, presto.
Grazie a voi, in bocca al lupo, tanti auguri per la vostra trasmissione e la vostra attività. A presto, grazie.
Personal Best Extra.
E quindi, dopo aver, insomma, chiuso la scorsa settimana il nostro piano di allenamento per preparare una mezza maratona, riprendiamo le nostre sane abitudini, chiudendo la puntata rispondendo alle domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto la mail personalbest@radio24.it, numero WhatsApp 375-7269-212, e oggi per le risposte ci affidiamo alla nutrizionista Francesca De Riu. Ciao Francesca.
Ciao a tutti, buongiorno.
Ci scrive Giampaolo, un affezionatissimo ascoltatore, dice, ha 51 anni e scrive da Torre del Greco, provincia di Napoli. Vedi che da tutte le parti. Ci scrive una lunga domanda che proviamo a riassumere. Domenica scorsa ha chiuso la sua terza maratona di Roma, non ne ha mai fatte altre, visto che il suo focus per ora è sul triathlon, sprint, olimpici, medi, e poi si vedrà. Non corre più di 20-30 km a settimana per motivi di ottimizzazione del tempo, ma non trascura i lunghi in bici. Nonostante la mancanza degli elementi specifici di corsa, ha migliorato il suo tempo di 10 minuti per ogni maratona. Wow, 10 minuti è tanto. Ha sempre sentito parlare di carico di carboidrati, ma non avverte benefici nell'aumentare l'assunzione di carboidrati o fare colazioni abbondanti prima delle gare. Di solito si allena a digiuno, si chiede se sia meglio migliorare la resistenza alla fatica attraverso allenamenti specifici o attraverso l'integrazione di carboidrati. E soprattutto ci dice, come faccio a capire se sto integrando adeguatamente?
Francesca.
Vabbè, possiamo, quanto tempo abbiamo? 2 giorni?
sì, i soliti 2 giorni.
Allora, cerchiamo di dare delle risposte brevi ma utili. Prima di tutto, vabbè, adesso non c'è Fabio, però dico, è riuscito a migliorare il tempo ogni volta con, chiaramente, il cross training di cui noi decantiamo sempre, no?
Sì.
Ludiamo sempre questo tipo di allenamento in cui usi la bici per recuperare, per integrare, oltre quindi questo complimenti, perché vuol dire che ha seguito i consigli di Fabio.
Infatti.
Allora, per quel che riguarda invece il tema sostanzialmente carico di carboidrati, allenamenti a digiuno e integrazione di carboidrati, sono 3 cose diverse. Per quel che riguarda il carico di carboidrati, è proprio vero che diciamo, aumentando, no, troppo la colazione o la sera precedente di una maratona, il carico di carboidrati potrebbe non essere utile, ma potrebbe essere anche svantaggioso, nel senso che ci si appesantisce. Quindi noi abbiamo sempre detto di seguire un'alimentazione, diciamo, normale e anzi bilanciata, quindi la sera prima, per esempio, di una maratona, cenare normalmente mettendosi il carboidrato ma anche la proteina e condimento, eccetera, e a maggior ragione prima la colazione, insomma, nella colazione pre gara non caricarsi troppo, perché comunque non è più il momento. Se si vuole fare un carico di carboidrati potrebbe essere più conveniente farlo invece 2 giorni prima, no? Anche perché comunque il giorno prima normalmente si sta a riposo, quindi si arriva comunque con le riserve piene anche mangiando normalmente, e si arriva con le riserve piene se siamo ben allenati, e quindi ricollego alla seconda, sì, diciamo, domanda, se siamo ben allenati a utilizzare le nostre riserve energetiche di grasso, quindi ci siamo allenati bene, diciamo, a essere resistenti, noi riusciamo anche a ottimizzare il carbo load, cioè lo stoccaggio del glicogeno, no? Però io non mi trovo sempre d'accordo nella scelta di allenarsi sempre a digiuno, perché può essere stressante, quindi noi dobbiamo scegliere, ed è giusto farlo, gli allenamenti che vogliamo fare a digiuno per aumentare la resistenza, ma non tutti sono adatti. Per esempio un lungo in bici, no, che non lo facciamo sicuramente a digiuno, ma neanche un lungo di corsa in cui magari vogliamo correre all'intensità, a una certa intensità, è questo perché diventa comunque un allenamento stressante, può essere anche pro-infiammatorio e quindi è controproducente, e alla lunga ci può predisporre anche infortuni o comunque anche a un abbassamento delle difese immunitarie con tutte le conseguenze. Quindi l'integrazione di carboidrati a questo punto diventa utile, no? E nei allenamenti sicuramente lunghi, ed è proprio fondamentale non solo per mantenere un'intensità di corsa o comunque di qualsiasi attività si stia facendo, quindi anche di bici, ma anche per contrastare lo stress ossidativo e l'infiammazione. Ok, e ricordo, aggiungo solo che ricordo che la quantità dovrebbe essere variabile a seconda anche della lunghezza e dell'intensità dell'allenamento o anche del peso dell'atleta, diciamo tra i 30 e i 90 anche grammi di carboidrati. Ricordiamo che adesso si è arrivati anche, no? Ciclisti professionisti sono arrivati ad assumere una certa quota di carboidrati, sì, più di 100 grammi di carboidrati anche per ora. Chiaramente bisogna essere allenati a queste quantità, perché il nostro intestino da sé non è capace, ma va allenato, abituandosi a utilizzare gli integratori, quindi durante gli allenamenti lunghi, e aumentando via via le quantità. Per la maratona chiaramente non c'è bisogno di arrivare a 120 grammi di carboidrati ora, si può stare tranquillamente sui 60, quindi è molto più facile, però io insomma, consiglio vivamente l'integrazione di carboidrati. Ecco.
Ecco, poi ci chiede come faccio a capire se sto integrando adeguatamente a questo punto.
Come faccio a capire se sto integrando adeguatamente? Lo posso vedere prima di tutto se ho magari stanchezza eccessiva durante, se non riesco a mantenere l'intensità che voglio nonostante l'allenamento, se recupero male, quindi poi dopo mi faccio male, sono stanco, arrivo all'allenamento successivo che sono stanco. Io direi che questi sono i segnali, però forse il segnale maggiore è quello che cioè non sto integrando adeguatamente, quindi o troppo o troppo poco, quindi o sperimento dei discomfort intestinali, se sto esagerando magari anche con la frequenza di assunzione, quindi troppo frequentemente, oppure appunto non riesco a mantenere l'intensità, mi sento vuoto di energia e vuol dire che ho preso troppo poco. E quindi ricordiamo anche a questo proposito che è bene iniziare fin da subito, cioè c'è chi inizia a correre una maratona e dopo un'ora e mezzo ancora non ha preso niente.
Okay.
No? E quindi ci arrivi che sei già in deficit e poi fai fatica anche a utilizzarli quegli zuccheri, invece sarebbe meglio iniziare da subito e farsi proprio uno schema, quindi non so, ogni mezz'ora prendo un gel, per dire, no?
Sì, 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 sì.
Ognuno ha i suoi schemi, diciamo sempre leggete le etichette degli integratori, vedete quanti grammi ci sono, che tipo chiaramente di integratori, di gel, parlando di maratona, se quelli isotonici o non isotonici, quindi idratati o meno, se con gli aminoacidi, se con la caffeina o no, quindi questi sono tutto quello che diciamo sempre, di informarsi bene, di scegliere gli integratori, sperimentarli e provarli, e anche la frequenza di assunzione deve essere sperimentata, quindi se io dico ne prendo uno ogni 40 minuti, in gara lo dovrò prendere ogni 40 minuti.
Perfetto Francesca, grazie mille, a presto.
Grazie a voi, sempre bellissime domande. Buona giornata a tutti.
E allora su questo chiudiamo la puntata di oggi. Grazie Anna Riva regia, grazie a tutti voi per l'ascolto. Noi con Personal Best ci sentiamo tra 7 giorni. Buona giornata a tutti.
Buona giornata.